Sì. Allora, cari fratelli e care sorelle, io vi leggerò alcuni versetti in Seconda Pietro al capitolo 1, in modo che capiamo subito di quale privilegio siamo stati fatti segni da Dio, dalla grazia. Dobbiamo sempre prendere dal cielo, la forza per vivere in questo mondo, perché Satana ci circonda dappertutto, Signore. Noi dobbiamo avere questo grande privilegio, come dice l'Apostolo Pietro. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa, tutti qui abbiamo ottenuto una fede preziosa, ma ne siamo consapevoli? Una fede preziosa quanto la nostra, quindi a lui precisa, noi apostoli abbiamo la stessa fede che avete voi, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Ecco, quindi fin dall'inizio bisogna che dobbiamo credere, anche se non ci sentiamo forti nella fede. Se abbiamo dei problemi, dobbiamo pensare che la fede è quella apostolica, nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. La sua presenza, la sua potenza divina ci ha donato, cioè attraverso la fede, ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. In certe Bibbie c'è scritto la santificazione, la vita, cioè la nuova nascita, e la forza di camminare in questa vita, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventasti partecipi della natura divina nella vostra vita. Quindi, ecco, questo è il grande privilegio. Ecco perché siete venuti qui. Forse non ci avete pensato, ma venendo qui, voi dovete, per mezzo dell'amore, della comunione che noi abbiamo insieme e in Dio, se uno è debole, c'ha un fratello forte di fianco, gioioso, gioisca. La Chiesa va avanti in questo modo. Quindi è importantissimo che noi conosciamo queste cose, soprattutto che le viviamo nella nostra vita. Il titolo di questi pensieri è Il perdono del Dio di Giacobbe, due punti, come c'è scritto lì? Due punti, la fede di Giuseppe. Quindi abbiamo cominciato in fondo alla Bibbia, adesso andiamo in cima alla Bibbia, andiamo in Genesi e vediamo da cosa dipendeva la fede di Giuseppe. Allora, leggiamo prima dal 37, Genesi 37. Questo capitolo parte dal fatto che Giacobbe, tornando dal paese dove era stato esiliato per tanti anni, incontra suo fratello Esaù e il Signore gli dà che non che non si guerreggiassero fra di loro, che non si distruggessero a vicenda. E a seguito di questo incontro, di questa grazia del Signore, perché il Signore che toglie, fa in modo che Esaù capisca che non doveva assolutamente, se avesse attaccato Giacobbe, il Signore lo avrebbe distrutto. Perché? Perché c'era già stata la promessa iniziale di Genesi 3 del Messia, e il Messia doveva venire dalla stirpe di Abramo attraverso i suoi figli, che avrebbero formato il popolo ebreo in Egitto. Quindi qui siamo in un punto nevralgico della scrittura, perché Giacobbe, finalmente tornato in Canaan, è stato protetto dal Signore e adesso il pallino passa ai suoi figli, e i suoi figli sono tutti increduli tranne uno, Giuseppe. Leggiamo di Giuseppe. Perché Giuseppe è un uomo particolare, come Giobbe è un uomo particolare? Perché si parla in tutta la scrittura dell'Iddio di Giacobbe? Dell'Iddio di Giacobbe più che dell'Iddio di Abramo, direi. Perché? Perché Giacobbe ebbe una vita molto tormentata, era un uomo molto cocciuto e pieno intralazzatore nel mondo, e passò la maggior parte della sua vita a trappolare nella vita per arricchire. Non sto a dire i particolari. Comunque sta di fatto, adesso vedremo qual è l'insegnamento che Giacobbe diede a suo figlio Giuseppe, e perché lo diede a Giuseppe e non ad altri. Or, Giacobbe, Genesi 37, Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. E questa è la posterità di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pasceva il gregge coi suoi fratelli, e giovinetto com'era stava coi figliuoli di Bila e coi figliuoli di Zilpa, mogli di suo padre. E Giuseppe riferì al loro padre la mala fede che circolava circa il loro conto. Cioè, Giuseppe era già in grado di giudicare il comportamento dei suoi fratelli che vivevano con lui. E Israele, attenzione, adesso qui capiamo perché Giacobbe aveva una conoscenza maggiore. E Israele, cioè Giacobbe, amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figlioli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga con le maniche. E i suoi fratelli videro che il loro padre l'amava di più degli altri fratelli, li invidiavano e non gli potevano parlare amichevolmente. Cosa ci dice questo? Ci dice che quando Giacobbe era pieno, si preoccupava solo dei greggi, di moltiplicare le sue sostanze, i suoi figli venivano su senza un insegnamento. Ma quando finalmente il Signore cominciò a randellare Giacobbe, lui acquistò una consapevolezza che trasmise a questo ragazzo. Giuseppe a 17 anni aveva ricevuto dal padre nella sua infanzia un insegnamento importantissimo, che adesso vedremo qual è. Adesso vedremo qual è questo insegnamento importante che Giacobbe trasmise a Giuseppe. E il Signore era dietro a queste. Adesso noi vediamo dei personaggi su un palcoscenico. Poi c'è una tenda, dietro c'è Dio. C'è Dio che porta avanti il suo piano di salvezza per l'umanità, e noi siamo dopo la venuta di Gesù, ma il progetto è sempre lo stesso e Dio è sempre lo stesso. Noi vediamo Satana attorno a noi e in noi, ma dietro c'è Dio. Allora andiamo indietro, Genesi. Allora, succede che nel capitolo 31, al versetto 31, c'è il ritorno di Giacobbe in Cana e c'è l'incontro con Labano, il suocero che lui aveva lasciato in malo modo, cioè senza pace, senza amore, ma anzi con delle rampogne, lo insegue con delle intenzioni malvagie. E Giacobbe è posto di fronte al problema della sua condotta fino ad allora. Giacobbe fu costretto con Labano, al versetto 22, Labano insegue Giacobbe. Allora, Giacobbe fu costretto a considerare la sua vita fino a quel momento come era state. Voi sapete che lui, ancora prima, fuggendo dai suoi genitori perché aveva paura che Esaù lo uccidesse, aveva dormito a Betel e aveva fatto un giuramento a Dio. Allora qui il Signore gli mette la mano addosso e lui comincia a vedere quale vita grama e malvagia aveva condotto. In questo incontro il Signore, che è dietro la tenda, interviene e fa in modo che Labano non guerreggi assolutamente con Giacobbe e gli lascia il possesso di tutti i beni che aveva. Labano deve tornarsene indietro con le pive nel sacco perché il Signore lo protegge. Perdono si chiama questo, perdono dei peccati. Si chiama perdono dei peccati. Il titolo di questi pensieri è il perdono dell'Iddio di Giacobbe. A questo punto i guai continuano, perché più avanzava verso la terra di suo padre, più diventava reale l'incontro con Esaù, che lo voleva già in anticipo uccidere. Ma cosa succede? Giacobbe a Mannai, capitolo 32, se voi leggete questi capitoli con l'idea di quello che è successo in antico, quando il Signore ha voluto forgiare il popolo di Dio dal quale sarebbe poi venuto Gesù, voi capite come può anche operare con noi. Dio opererà con noi come ha operato con Giacobbe, come ha operato con Giuseppe. È una cosa meravigliosa. Allora, Genesi 32, Giacobbe continuò il suo cammino e gli si fecero incontro degli angeli di Dio. Ed ecco, Giacobbe li vide e disse: questo è il campo di Dio, e pose nome a quel luogo Mannai. E Giacobbe mandò davanti a sé dei messi a Esaù suo fratello nel paese di Seir, nella campagna di Edom. Ecco, il suo problema adesso era affrontare Esaù, ma intanto lui aveva già cominciato a vedere i suoi peccati passati, quindi adesso non era più così fiducioso in se stesse. Quest'uomo dovette a un certo punto, al versetto 24, lottare con l'angelo a Peniel. Io vado avanti alla grande, ma se voi leggete queste cose in funzione dell'amore di Dio per noi, che adesso in questo tempo si ripercuote sulla Chiesa di adesso, si ripercuote sulla Chiesa perseguitata, su tutti, perché il piano di Dio è andato avanti sempre. Noi dobbiamo capire che vediamo solo Satana intorno a noi e in noi e nei nostri peccati, ma Dio è dietro le quinte e vuole portare a compimento il suo piano. Allora Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino dall'apparir dell'alba. E quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, vedete, lo voleva convincere a mollare, a confessare dei peccati. Lo voleva convincere che doveva ripristinare la sua vita. Ecco quali sono stati gli insegnamenti di Giacobbe a Giuseppe. Perché sennò Giuseppe non avrebbe avuto la conoscenza, per esempio, che abbiamo noi, che abbiamo tutta la scrittura completa. Non lo poteva vincere, gli toccò la commessura dell'anca e la commessura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui. Vedete, lui, il Signore, vuol sempre andare avanti. Noi, entrando qui in questa chiesa oggi, abbiamo pensato di essere arrivati, siamo salvati, siamo a posto. No, il Signore non si accontenta, vuole riempirci delle sue grazie, del suo amore. Ma come farà se non ci fa vedere i guai della nostra vita, se non ci riconciliamo gli uni con gli altri, soprattutto marito e moglie, eccetera, nelle nostre famiglie, per essere poi un esempio ai figli? Allora, ecco, la lanca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare che spunta l'alba. E Giacobbe, non ti lascerò andare prima che tu m'abbia benedetto. Vedete? In parole povere ha capitolato. Cioè il Signore lo ha lottato con lui e lui a un certo punto ha detto: ho peccato, benedicimi, riconosco che ho ancora molto cammino da fare, perché il Signore voleva che diventasse quel padre di tutte le tribù di Israele in Egitto. Voleva questo. Il Signore ha sempre lo sguardo avanti, noi abbiamo sempre lo sguardo indietro, ma Dio aveva lo sguardo avanti e quindi stava modellando quest'uomo. Perché? Perché aveva bisogno di Giuseppe, perché altrimenti i suoi figli erano tutti inconvertiti, erano tutti malvagi, persone che pensavano solo a vendicarsi, a lottare, a vendere un fratello, eccetera. Se voi vedete la famiglia di Giacobbe, prendete paura. Come ha fatto il Signore a tirar fuori le 12 tribù di Israele da dei figli così malvagi? Se leggeste anche prima di dove ho cominciato io, vedreste che quando la loro sorella fu rapita, questi si vendicarono, due dei fratelli presero spunto da questo fatto per vendicarsi e fecero una strage. E Giacobbe e tutta la stirpe di Giacobbe avrebbe rischiato di essere uccisa dai popoli nemici. Ma il Signore, da dietro la tenda, fece in modo che questi popoli, per il timore di Dio, non toccassero questa famiglia, dove c'erano dei figli che non avevano amore di Dio, come Giacobbe non aveva amore di Dio prima. Se voi leggete queste pagine di nuovo, voi vi accorgete che solo per la misericordia di Dio che le cose sono andate avanti, solo per il suo amore che è andato proprio a pizzicare quest'uomo, lo ha fatto confessare e ha fatto in modo che a Giuseppe giungesse finalmente un messaggio veramente evangelico. Infatti qui al capitolo 34, Dina rapita da Sichem. Questa ragazza viene concupita e rapita da un principe del luogo e Giacobbe aveva colpa perché aveva messo l'accampamento proprio vicino alla città pagana. Allora cosa succede? Che due fratelli di Dina, il cui nome adesso non mi sfugge, ma che voi avete davanti agli occhi, impugnano le armi e senza dir niente al padre uccidono, fanno una strage, perché questi per rapacificarsi avevano deciso di circoncidersi tutti i maschi, erano inabili alle armi. Allora questi due fecero lega e uno senz'altro è Levi e l'altro è un altro fratello, che fecero questa vendetta che mise in discussione la sopravvivenza del popolo di Dio. Tutto sarebbe crollato in quel momento. Allora cosa succede al capitolo 35? Io vado veloce, perché voi, se volete, se avete capito la musica, lo leggerete queste cose, Giacobbe, capitolo 35 della Genesi. Giacobbe toglie di casa sua gli idoli. Va a vedere dalle mogli che aveva, va a pizzicare i problemi di queste donne. Se avevano degli idoli, perché il mondo attorno a loro era pieno di idoli, pieno di cose che non servono a niente per la vita di Dio. Noi, con grande facilità, siamo come degli aspirapolvere, tiriamo su dal mondo tutto quello che non importa per la nostra vita spirituale. Cosa dice Giacobbe? Il Dio disse a Giacobbe: levatevi, levati, vattine a Betel, dimora quivi e fa un altare all'Iddio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù. Ecco, qui il Signore gli dice: ma ti ricordi cosa avevi fatto? Avevi detto che se io ti avessi fatto prosperare, lasciato in vita, eccetera, tu mi avresti dato la decima di tutto e tu saresti stato il mio Dio. Allora qui c'è ancora una volta la misericordia di Dio che viene incontro a colui che doveva formare Israele in Egitto. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: togliete gli dei stranieri che sono fra voi, purificatevi, cambiatevi i vestiti, leviamoci, andiamo a Betel e io farò quivi un altare all'Iddio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Ma vedete che cose meravigliose ci sono scritte in questo libro fin dall'inizio, poi quelle che ci sono dopo. Ed essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano gli orecchi. E Giacobbe li nascose sotto la quercia che era presso a Sichem. Poi si partirono e un terrore mandato da Dio invase le città che erano intorno a loro, perché non inseguissero i figli di Giacobbe. Vedete cosa succede a noi se siamo fedeli, se guardiamo in cielo e non sulla terra soltanto? Così Giacobbe giunse a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Cana, egli con tutta la gente che aveva seco. Furono tutti graziati, perdonati tutti gli idoli, perdonato tutto! Perdono! Ma lo vediamo il perdono nella nostra vita? Io dico forte perché lo sto vedendo in me, ma ognuno poi deve guardare la sua fetta, eh? Ognuno guardi a se stesso, perché siamo, la nostra vita, se è una vita normale, con una famiglia, con un benessere, eccetera, un lavoro, ma è frutto dell'amore e del perdono di Dio, del perdono che è costata la croce a Gesù. Così Giacobbe giunse a Luz, cioè Betel, egli con tutta la gente che aveva sé, edificò quivi un altare e giunto nel luogo, e chiamò quel luogo El Betel, perché quivi il Dio gli era apparso ed egli, quando egli fuggiva dinanzi a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta, eccetera. Il Dio apparve ancora a Giacobbe, versetto 9, quando questi veniva da Padan Aram, e lo benedisse. E Dio gli disse: il tuo nome è Giacobbe, tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele. E gli mise nome Israele. E Dio gli disse: io sono l'Iddio onnipotente, sì fecondo e moltiplica una nazione, anzi una moltitudine di nazioni discenderanno da te, dei re usciranno dai tuoi lombi. Darò a te, alla tua progenie dopo di te il paese e il paese che detti ad Abramo e ad Isacco. Ma vedete chi c'è dietro a tutto? Perché siamo in vita? Ma come facciamo a preoccuparci solo dei brufoli che abbiamo? Ma pensiamo, guardiamo un po' più in alto. Io dico, questo è l'insegnamento che ho ricevuto io. Noi dobbiamo guardare al di là delle cose epidermiche che ci danno fastidio. E preghiamo per il compagno Vittorino, perché quando è venuto qui voleva subito andarsene l'altra volta con la faccenda del respiro. Ma quando si è calmato il cuore, gli abbiamo parlato della grazia di Dio, gli abbiamo parlato dell'amore di Dio, abbiamo pregato per lui, è rimasto per tutto il tempo. Adesso da solo a casa, senza una moglie che lo compatisce o lo ama nel modo giusto. Ma come farà, poveretto? È in sofferenza sempre. Perché non c'è unione a un uomo che dice di credere e che ha una moglie che non crede? È una disgrazia. Allora, torniamo a Genesi 37. 37, e dopo aver letto che... leggiamo ancora. Or Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan, cioè il paese quando con Abramo gli aveva detto: tu adesso ti togli di qui e vai là. E questa è la posterità di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pasceva il gregge coi suoi fratelli, e giovinetto com'era stava coi figliuoli di Bila e di Zilpa, mogli di suo padre. E Giuseppe riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto. E Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figlioli, perché era suo figlio il figlio della sua vecchiaia, cioè avevano vissuto insieme, aveva raccontato tutto a questo figlio che era nato, era giusto lì, messo da Dio al punto giusto, in quella famiglia al punto giusto, per salvare il popolo di Israele e per convertire i fratelli. Ma come farà un uomo che adesso vediamo odiato a convertire i fratelli e farne un popolo che non si squaglia in Egitto dove c'erano degli idoli. Come farà? Come farà Dio a fare di noi degli uomini e delle donne che arrivino fino al cielo? Come farà? I sogni di Giuseppe. Or, Giuseppe ebbe un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. E questi lo odiarono più che mai. Hai capito? Parlare di Dio, è un disastro. Egli disse loro: «Uditevi, prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo, quando ecco che il mio covone si levò su e si tenne ritto. Ed ecco i vostri covoni, i covoni farsi attorno al mio covone e inchinarsi davanti a lui». Allora i suoi fratelli gli dissi: «Dovrai tu dunque regnare su di noi e dominarci?» E lo odiarono più che mai a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Ma avete capito che roba succede? Che roba è successo? Non sono favole, queste sono successe. Dio si rivela a chi lo cerca e fa in modo, attraverso di lui, di fare dei miracoli al di là di quello che pensiamo. E lo odiarono più che mai. Egli ebbe ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: «Ho avuto un altro sogno ed ecco che il sole, la luna e 11 stelle mi si inchinavano dinanzi». Essi lo raccontarono a suo padre, e ai suoi fratelli, e suo padre lo sgridò e gli disse: «Che significa questo sogno che hai avuto? Dovremo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venir proprio a inchinarci davanti a te fino a terra?» Io spero che il vostro cuore gioisca come il mio, perché qui ci siamo anche noi in questa storia. E i suoi fratelli gli portarono invidia, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Giuseppe gettato in una cisterna dai suoi fratelli. E adesso voi sapete cosa succede qua. Cioè, prima pensano di ucciderlo, poi ci sono due fratelli invece, Giuda e l'altro, Ruben, che cercano di non farlo ucciderlo. Dice: non spandiamo del sangue fraterno noi, piuttosto vendiamolo. E qui succede poi tutto quello che è successo, che voi sapete della vita, o devo raccontarvelo. Versetto Genesi 39, Giuseppe in Egitto. Sapete cosa è successo in Egitto? Che lui arrivò come schiavo venduto e dovette sopportare di essere schiavo. E cosa fece? Lo fece di malavoglia, lo fece piangendo, lo fece lamentandosi. No, fece tutto per la grazia di Dio, siccome era convertito a Dio, lo fece perdonando i fratelli prima, perché se avesse avuto dell'odio non sarebbe riuscito a fare queste cose, non si sarebbe fatto benvolere, il Signore non sarebbe stato con lui. Voi vedete in queste pagine, vediamo la grazia di Dio nella nostra vita e il perdono in Cristo che era già potente, glorioso a quel tempo. Quindi io vi raccomando di leggere queste pagine e di leggerle in questo modo, vedendo che questo giovane venduto, aveva un padre meraviglioso che lo amava, eccetera, dei fratelli, i fratelli lo odiano e lo vendono. E lui non porta odio ai fratelli. Lo sapete che non porta odio ai fratelli? Adesso lo andremo a leggere. Voi sapete che Giuseppe fu anche incarcerato perché non subì le tentazioni di Satana. Voi sapete che in carcere interpretò i sogni di due personaggi che erano a contatto col faraone. Voi sapete che uno di questi personaggi si dimenticò di quello che Giuseppe aveva fatto per lui, ma se ne ricordò quando il faraone ebbe i sogni di quello che sarebbe venuto sull'Egitto, sulla grande carestia di 7 anni che sarebbe piombata su tutto il mondo da allora, perché il Signore voleva questo. Il Signore voleva che Giacobbe andasse in Egitto, voleva che questa famiglia andasse in Egitto a contatto col peccato dell'Egitto, però non mescolandosi col popolo egiziano. Questo popolo rimase un popolo a parte, si contaminò coi peccati dell'Egitto, perché noi sappiamo cosa fece nel deserto, ma noi sappiamo che questo popolo rimase intatto. E una cosa meravigliosa. Genesi 41:37. Piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori. E Faraone disse ai suoi servitori: potremmo noi trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio? E Faraone disse a Giuseppe: giacché il Dio t'ha fatto conoscere tutto questo, non v'è alcuno che sia intelligente e savio e pari a te. Tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà i tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. E Faraone disse a Giuseppe: vedi, ti stabilisco su tutto il paese d'Egitto. E Faraone si tolse l'anello di mano, lo mise alla mano di Giuseppe e lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece montare sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava in ginocchio. Così Faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto. Ecco che come si sarebbero realizzate quei sogni. Cioè, questo giovane aveva ascoltato le parole del padre, era stato odiato, ma non era stato contaminato dal peccato. E allora il Signore adesso lo elevava, perché lo aveva visto fedele nelle sofferenze, in prigione, dappertutto. Lui prosperava perché aveva Dio con sé. Ma questo è un insegnamento meraviglioso per noi. Noi siamo venuti qui stamattina non per brustoline e rosbe del mondo, il figlio qui, il figlio là. Se noi vogliamo che i nostri figli ci amino e ci seguano, dobbiamo perdonarli e amarli, ma amarli, imparare ad amare da Dio, non dall'uomo. Prima perdonare, perché Dio ci ha perdonati, perché se siamo qui siamo stati perdonati. Allora, però dobbiamo perdonarci fra marito e moglie, figli, tutti. Allora, Genesi 45. Giuseppe si dà a conoscere ai suoi fratelli. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutti gli astanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza». E nessuno rimase con Giuseppe, ond'egli si diè a conoscere ai suoi fratelli e alzò la voce piangendo. Gli egiziani l'udirono e l'udì la casa di Faraone. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Guardate l'animo di quest'uomo, vedete qual è l'animo di uno che ha la fede?» E Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe, mio padre vive egli tuttora?» Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sbigottiti alla sua presenza. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: «De, avvicinatevi a me». Quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello che voi vendeste perché fosse menato in Egitto. Ma ora non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto, poiché fossi menato qui, perché Iddio m'ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese, ma ce ne saranno altri 5 durante i quali ci sarà né ratura né messe. Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia conservato in vita un resto sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio che mi ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la casa e governatore di tutto il paese d'Egitto». Ma vedete qual è il problema? Cioè, noi non guardiamo al cielo, noi guardiamo sempre raso terra. Ma noi dobbiamo guardare al cielo. Dio è onnipotente, è Signore del cielo e della terra. Dio ci ha amato in Cristo in un modo. Noi al suo sguardo siamo santi e perfetti, perché il sangue di Gesù ci ha purificato da tutti i peccati. Perché Gesù anche in croce ha detto: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Eravamo noi che lo inchiodavamo, eravamo noi i nostri peccati che lo inchiodavano, non i soldati romani. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: «Così dice il tuo figliuolo Giuseppe: Iddio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me e non tardare. Tu dimorerai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figliuoli, i figliuoli dei tuoi figliuoli, i tuoi greggi, i tuoi armenti, tutto ciò che possiedi. E qui io ti sosterrò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestie, onde tu non sia ridotto alla miseria, tu, la tua casa e tutto quello che possiedi. Ed ecco, voi vedete coi vostri occhi, vedete coi vostri occhi, e il mio fratello Beniamino vede con gli occhi suoi che proprio la bocca mia quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia storia in Egitto e tutto quello che avete veduto, e fate sì che mio padre scenda presto qua». E gettatosi al collo di Beniamino, suo fratello pianse, e Beniamino pianse sul collo di lui. Baciò pure tutti i suoi fratelli, piangendo. E dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Ma vedete la grazia di Dio? In Genesi, il primo libro della Bibbia. Ma figuratevi, andando oltre, noi abbiamo letto in prima, in seconda Pietro, ma pensate che questo Dio sia cambiato? Io non credo, io non credo. È un Dio che perdona, è un Dio che ci ama, un Dio che ci soccorre in tutte le nostre... Genesi 46. Israele dunque si partì con tutto quello che aveva e giunto a Barsheba offrì sacrifici all'Iddio di Isacco suo padre e Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse Giacobbe, Giacobbe ed egli rispose eccomi e Dio disse io sono l'Iddio di tuo padre non temere di scendere in Egitto perché di là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e te ne farò anche sicuramente risalire. E Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Allora Giacobbe partì da Barsheba e i figliuoli di Israele fecero salire Giacobbe loro padre, i loro piccini, le loro mogli, sui carri che Faraone aveva mandato per trasportarli. Questa è solo l'inizio, cioè questo è solo l'inizio. Allora, questo in vista del Messia. Adesso noi siamo 2000 anni dopo Gesù, che è il figlio di Dio, il figlio che è morto per noi. Allora cosa faremo? Cosa faremo? Cosa faremo? Salmi, leggiamo un salmo. Spero che voi leggiate questa storia perché non, ho visto alcuni commossi, ma anch'io mi sono commosso. C'è un salmo bellissimo che dice, Salmo 124. Se il Signore non fosse stato in nostro favore, se il Signore non fosse stato in nostro favore, cioè come con Giuseppe, lo dica pure Israele, se il Signore non fosse stato in nostro favore, quando gli uomini ci assalirono, essi ci avrebbero inghiottiti vivi, talmente erano furiosi contro di noi. Anche le acque ci avrebbero sommersi, il torrente sarebbe passato sull'anima nostra. Allora farebbero passare sull'anima tutte le acque tempestose. Benedetto sia il Signore che non ci ha abbandonati in preda dei loro denti. Perdono nella croce di Cristo. Adesso qui viene il più bello, 127, Salmo 127. Il titolo di questo Salmo è La casa costruita dal Signore. Allora, Israele era una casa, era una famiglia, no? Allora, qui adesso si parla di una casa. E io non ho mai capito, perché la casa pensavo le mura. No! Sono i marito e moglie e i figli. Guardate che meraviglia, eh? Devo stare qua. Allora, del versetto 1. La casa costruita dal Signore. Se il Signore non costruisce la casa, invano edificano gli edificatori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pan tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama, cioè a quelli perdonati in Cristo. Perché a mentre essi dormono. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Come le frecce nelle mani di un prode, così i figli della giovinezza, i beati coloro che hanno la faretra piena, non saranno confusi. Allora, qui il problema è il perdono fra marito e moglie. Se un uomo purtroppo ha una moglie che non crede e non perdona, se non c'è perdono reciproco, i figli vengono su messi male, come erano i figli di Giacobbe prima che Giuseppe fosse indottrinato veramente da un uomo tribolato e da un uomo che aveva creduto veramente. In una casa, la casa non è le mura, sono i rapporti reciprochi che solo il perdono di Dio può fare in modo che in quella casa ci sia amore, armonia, ci sia, ci vuole questo ci vuole. Preghiamo anche fra di noi che ci sia concordia, amore. Ci sono delle famiglie dove marito e moglie non sono in disaccordo, ma hanno dei figli benedetti. Ma il Signore, preghiamo per la nostra Chiesa, preghiamo per le chiese che hanno, per le famiglie che hanno dei problemi al loro interno, che sono divise al loro interno. Preghiamo per tutti, Vittorino prima di tutto. Non parlo di altri, perché ognuno guardi alla sua coscienza e preghi. E preghiamo per tutti. Anche i nostri carissimi Ekerem e Saban hanno dei figli, ma alcuni non vogliono ascoltare. E allora ci sono delle spose qui, che vengono fra di noi, ma il marito non vuole ascoltare. Allora qua ci vuole il perdono di Dio, ci vuole il sangue di Cristo che coli nel nostro cuore prima, in modo che le nostre preghiere siano ferventi, siano piene di amore, pieno della consapevolezza di quello che Dio può fare per noi e per la nostra vita, in vista, tutto in vista della vita eterna. Amen. Amen.